Il sipario si apre, la luce si accende, i personaggi entrano in scena. Le loro interazioni, le transazioni, i meccanismi che prendono vita descrivono non solo una storia, ma una complessa dinamica che dà corpo allo spettacolo. Di cosa stiamo parlando? Di teatro? Di terapia sistemico-relazionale? Non importa, le regole sono le stesse. Qualcosa si dice, qualcosa si vede. E se ci fosse un personaggio solo? Un monologo, dunque, molto più difficile? Alcuni puristi di entrambe le discipline storcerebbero il naso, eppure in entrambi i campi è stato fortemente acclarato che la storia può essere raccontata da un parlatore solitario, sebbene questo ponga un primo filtro. Quando il mio padrino di battesimo, un attore di teatro appunto, mi raccontò la dodicesima notte, mi disse che era la storia di Malvolio, un maggiordomo bistrattato e vittima di uno scherzo. Immaginerete la mia sorpresa quando, vedendo lo spettacolo, ho saputo che in realtà quella è solo una parte marginalissima della vicenda. Se il problema che porta il paziente in stanza è relazionale, può il racconto non esserlo? E del resto, essendo l'uomo un animale sociale, per citare Aristotele, quale problema non è relazionale? A volte il monologo è l'unico modo per incontrare la storia. La nostra compagnia è dispersa, non sempre le figure in gioco sono presenti o disponibili a mettersi in discussione. O peggio, la nostra compagnia è contraria e riportarla dentro potrebbe essere addirittura controproducente, come nel caso di uno svincolo in corso. Il nostro paziente attore ha bisogno di ritrovare il suo protagonismo. È possibile una mediazione? Certamente l'ortodossia della terapia sistemico-relazionale tenta le sue strade, imponendo, a livello dell'anamnesi, di raccogliere informazioni riguardo l'intero nucleo familiare di cui il soggetto fa parte, problemi con il gruppo di supporto principale, problemi legati all'ambiente sociale, livello di istruzione, lavoro, problemi abitativi ed economici. Il racconto deve essere quanto più possibile ricco e accurato per dare il senso dell'autenticità della storia. Per introdurre altri personaggi si possono poi fare delle imitazioni, o si può parlare agli assenti come se fossero lì e farli rispondere, o si può far andare a buon fine il piano di un personaggio fuori scena. Regole drammaturgiche, che ben lontane dall'artificio, sono estremamente suggestive del funzionamento della vita endopsichica, come suggerisce un editor d'eccezione, la dottoressa Lorna Smith Benjamin, che nella sua TRI definisce i processi di copia. La terapia individuale è una terapia familiare con la famiglia nella testa, diventa il concept o lo spoiler di questo spettacolo teatrale, che somiglia pericolosamente a Questi fantasmi di De Filippo, sostanziando antiche paure e personaggi ancora, purtroppo, sostanzialmente evanescenti. Cosa li rende reali? La composizione dei due approcci, quello classico della terapia sistemico-relazionale e quello della dottoressa Benjamin. Da un punto di vista scenico, questo tentativo è espresso perfettamente da Jeff Dunham, nato a Dallas, uno dei più famosi ventriloqui d'America. Nella sua valigia, proprio come ognuno di noi, Dunham porta sprazzi di sé, che tira fuori e con cui chiacchiera durante gli spettacoli. I personaggi del comico statunitense sono iconici, estremamente correlati alla realtà, pur nel loro irrealismo totale. Walter, il vecchio brontolone, o Ahmed, il terrorista suicida che si è fatto esplodere, e non ti fanno mai dubitare del fatto che sulla scena ci siano sicuramente almeno due individui, seppur la voce è sempre quella di Jeff. Come spiegarselo? Con Anna Freud e le sue difese di censura, che impediscono a Dunham di fare battute in prima persona su alcuni temi importanti, come il proprio divorzio, molto sofferto, ma li fanno mettere alla berlina dai suoi personaggi. Come Walter, che lo invidia tantissimo del fatto di essersi liberato della palla al piede, la sua ex moglie, e aver scelto una giovane fiamma, la sua seconda moglie Audrey, che ha l'età delle sue tre figlie. E volendo approfondire, come in un dialogo con la dottoressa Benjamin, che farebbe la domanda esatta che il pubblico si pone guardando le labbra di Jeff serrate e il pupazzo muovere occhi e bocca, ci si può chiedere «Who's talking?» «Chi sta parlando?» L'interconnessione di Jeff con i suoi pupazzi è la stessa che dobbiamo spesso decodificare nel nostro paziente, che fa da tramite alla sua famiglia nella testa. Questa lo muove e gli dà voce, rendendolo a tratti preda della sua volontà, come un pupazzo. ma nello stesso tempo il paziente è ventriloquo, dando egli voce ai suoi parenti, che rappresentano a tratti la parte più profonda e autentica di sé, interiorizzata in qualche ambito, per mantenere la prossimità, inseguendo un dono d'amore. Jeff parla, è l'unico che parla, ma è costretto a tenere la bocca chiusa, proprio come i nostri pazienti. È burattinaio e burattino insieme. La storia e la geografia del monologo danno il gong iniziale, nello spettacolo, come istanza di terapia. A che punto siamo della storia? È la prima domanda. Nessuno sceneggiatore si sognerebbe di cominciare un monologo senza aver chiaro in testa chi, come e dove. Saprebbe che in quel caso il pubblico è già perso. Per questo, storicamente, il primo passo è mappare la storia del paziente, la fase dello svincolo, le problematiche attuali. Poi ci deve essere il sintomo, il conflitto, il problema, l'incidente, che fornisce lo slancio alla storia, il senso del tutto. La codifica della sceneggiatura in questo senso è quasi totalmente interpersonale, ma ha una ripetitività dei punti fermi che possono incarnare in un certo senso l'apporto prima minunciniano e poi benjaminiano alla variabilità delle tematiche e delle dinamiche di una terapia. Spesso Jeff comincia i suoi pezzi comici con il racconto di una vicenda avvenuta ad uno dei suoi personaggi ed il dinamismo dell'interlocuzione, le molte voci che vengono da dentro, rispetta perfettamente l'approccio sistemico classico, ma viene arricchito da un sentore estremamente benjaminiano in cui le interazioni sono strettamente divise tra il sé razionale, realistic self, interpretato da Jeff, e il sé emotivo, il wishing self, incarnato dai personaggi, estremamente impulsivi e immediati. La comunicazione alterna un registro chiaro e quasi didattico, modalità DRI, a momenti fortemente paradossali, e sono proprio questi due piani del racconto che ne rendono fruibile la complessità, ma ne permettono la strutturazione su più piani reciprocamente chiari, proprio come in stanza di terapia. In questo senso, l'approccio americano, più benjaminiano, rigoroso e improntato su schemi spesso maggiormente predefiniti, si compenetra a quello europeo, che a fronte di un'importante teoria permette una maggiore libertà di movimento creativo. Certamente la differenziazione è una necessità comune tra teatro e psicoterapia, e in un monologo si ritrova ad essere fondamentale. Sarà noiosissimo e impossibile da seguire un monologo in cui tutti i personaggi si somiglino a tal punto da essere difficili da individuare e corrisponderà a una vita densa di psicopatologia. E sarà anche certamente poco interessante un monologo in cui autore e personaggio si somiglino troppo. In quest'ambito è imprescindibile il lavoro della psicoterapia sistemica classica, che porta il paziente, ad esempio, a porre i propri confini, a definirsi più come personaggio singolo e meno in dipendenza del contesto, a spiccare attraverso la via di una comprensione prima e di una modifica poi di sé, che più che uno spettacolo ricorda un romanzo di formazione. L'ottica TRI in questo senso arricchisce, permettendo una differenziazione estremamente teatrale, quella delle voci. Svelando l'arcano di matrice ventriloquesca, che le voci sono tante ma hanno una sola provenienza, o che da una provenienza possono venire voci diversissime, si connotano i personaggi in maniera inequivocabile, permettendo senza dubbio di smettere di guardare negli occhi i pupazzi e interagire con loro, e dando un accesso più facile alla fonte. E come non sottolineare la fondamentale sovrapposizione di teatro e terapia quando consideriamo quanto sia importante la rappresentazione più che la verità quando si tratta di terapia individuale? La famiglia nella testa può non essere la famiglia reale, può essere anche diversa dalla realtà, ma contare più di tutti, tanto quanto Peanut, il personaggio di Jeff, che rappresenta un alieno viola. Questo infatti sembra rappresentare un ragazzo inquieto, impossibile da arrestare, che cerca continuamente il contatto fisico con Jeff e altrettanto continuamente lo insulta e lo maltratta, facendo anche scherzi alle altre marionette. Un familiare estremamente problematico, quindi, fastidioso, con cui litigare tanto, pur essendo così rappresentato, è poco reale. Il monologo è un racconto scenico e ogni racconto scenico ha una struttura che, a onor del vero, seppur codificata da Aristotele, somiglia molto come sviluppo al nostro diagramma del benessere. Si organizza in orizzontale ed è divisa in parti: un incipit di spiegazione, delle svolte, principalmente tre, che possono essere assimilate ai crateri del diagramma, e degli sviluppi delle svolte. Le domande sono le stesse che si applicano a questa tecnica terapeutica e mirano a individuare come i nostri personaggi si sono comportati dalle svolte in poi, quali strategie hanno messo in atto, quali sono stati i pensieri, i dialoghi, le crisi. Uno sceneggiatore e un terapeuta sistemico relazionale sanno parimenti che parole, in misura minore, e comportamenti, in misura molto maggiore, identificano il ruolo del nostro personaggio. Contemporaneamente, solo uno scrittore pazzo scriverebbe uno spettacolo intero senza tener conto dei desideri dei suoi personaggi. Sono infatti questi a suonare la marcia del conflitto, a dare senso alla storia. Troppo spesso, come terapisti, ci dimentichiamo questo semplice assunto scenico, insieme alla fondamentale conseguenza che i desideri possono sovvertire le prospettive sulle storie, seppure questi concetti siano ben presenti, ad esempio, in tutta la bibliografia della terapia di coppia, nel terzo di Cahiers e nella trattazione di Change dell'Utopia. I desideri fanno il personaggio tanto quanto la sua storia. Così come mostra Ahmed, il terrorista, che vive nel suo desiderio che nel post-mortem gli tocchino le 72 vergini che gli sono state promesse e guarda corrucciato il pubblico del teatro chiedendo «Siete voi le mie vergini?» e commentando amaro «Sono stato fregato». L'analisi dei desideri fa certamente parte della terapia sistemico-relazionale sin da Haley, dalla sua trasformazione dei problemi in schemi programmatici o dall'analisi dei miti familiari, che mostrano anche strade prestigiose e che tendono ad essere ripercorse. Come all'apparizione, nello spettacolo, di Junior, il figlio di Ahmed, che seguendo le orme del padre si è fatto esplodere a metà, con una metafora che probabilmente persino Mnuchin avrebbe applaudito. L'apporto fondamentale della TRI nelle nostre tecniche è proprio di favorire un collegamento immediato tra questi due aspetti, aiutando a storicizzare i desideri, chi sta parlando, quindi anche chi sta desiderando, e la storia a proiettarsi nel futuro, attraverso il desiderio per eccellenza, quello che resta sempre, il desiderio di prossimità. Così, Jeff e i suoi personaggi non condividono nulla, né il ceto sociale, né il modo di parlare, nemmeno la provenienza terrestre. Nulla tranne che un desiderio, che loro siano vivi. Loro vogliono essere vivi, emergere dalla valigia e parlare, e lui ha un viscerale bisogno della loro presenza. Jeff ammette spesso che i personaggi siano la sua famiglia, e noi non fatichiamo a crederci. In ultimo, e con un'ultima analogia con lo spettacolo, l'approccio TRI aiuta anche il terapeuta a litigare con se stesso, aggiungendo al pool di domande della psicoterapia classica, quelle sul controtransfert, sullo svincolo e sulle interazioni, l'argomento fondamentale, l'oggetto del desiderio, il dono d'amore e anche la divisione fra buoni e cattivi, proiettando una luce rossa e una luce verde che aiutano a dividere in due la scena, sebbene alle volte questa schematicità, estremamente impattante e spettacolare, forse patirebbe la stasi se non fosse aiutata dalla danza dei personaggi evanescenti. Il sipario si apre, la luce si accende, il personaggio entra in scena. Ma nessuno spettacolo, per quanto sia in forma di monologo, può avere una voce singola, perché la pluralità genera il conflitto genera la vita, e anche se non ci vogliamo rassegnare fino in fondo, anche la psicoterapia.